tu ci tocca la seconda adesso. Siete pronti? Vi ho visto belli, pimpanti, sorridenti, ridenti. Allora, come funziona quest'anno? Ma abbiamo deciso quest'anno di... ogni anno abbiamo un tema, un filo rosso, proprio di concentrarci il più possibile sulla coppia, ma sulla coppia proprio, sulla coppia sposata, sposata in chiesa in un certo modo, e tutto questo l'ho dovuto fare un po' velocemente, perché appunto la mia idea è che venisse, io fossi tranquillo, seduto lì in mezzo a voi, venisse Giuseppe con la sua narrativa, che avrebbe, ci avrebbe raccontato un po', lui ha una decina d'anni più di me, quindi... Già c'ho io una lunga storia, lui c'era ancora più lunga, ci avrebbe raccontato di tutte queste persone che hanno detto, facciamo finta che siano Maria e Giuseppe, io Giuseppe accolgo te Maria e prometto di esserti fedele sempre nella gioia, nel dolore, nella salute e nella malattia, e il contrario, appunto, che cosa ha visto in questi 40 anni di ministero, cosa aveva da raccontarci? All'ultimo punto si è dovuto cambiare, allora io ho pensato di fare questa cosa, molto semplice da un certo punto di vista, impegnativo da un altro. Io ho fatto una trentina di fogli, uno per coppia, uno per singolo, dipende come sono messi, spero bastino. Io sono abbastanza famoso nello sbagliare le date, qui c'è scritto Milano 21 novembre, ma non è un errore, e perché io ho detto, facciamo così, con... il gruppo famiglie, io condivido semplicemente la scheda che con il gruppo dell'equipe dei fidanzati faccio con i fidanzati. Cioè, questa è, infatti c'è scritto secondo incontro, uno guarda il titolo e dice ma è il primo incontro del gruppo famiglie. No, ma questa è la scheda paro paro che userò il 21 novembre. Boh, non so quanto dura. Che durò il 21 novembre, che sono il 21 novembre con i fidanzati. Proprio sul, io faccio prima un incontro sul tema della fede, perché appunto sono coppie che vengono qua in chiesa e quindi un uomo che riguarda il cristianesimo, quindi il tema generale della fede, quindi un incontro che può andare bene per genitori che portano i figli per la prima comunione o per il battesimo, che cosa? Poi il secondo invece è proprio specifico sul sacramento del matrimonio. E allora appunto l'idea di questa sera è che ve la racconto, l'ideale sarebbe che quando ho finito voi mi diciate guarda caro Don Dario non abbiamo niente da dirti perché sì sappiamo che le cose stanno così, sarebbe l'ideale questo perché vuol dire che siamo tutti d'accordo, concordi, anche capaci di articolare la riflessione in questo modo, se invece ci sono dubbi, domande eccetera ci sentiamo un attimo. E questa è la seconda parte, che quando qualcuno inizia a svenire la stanchezza finisce, poi c'è la terza parte che è una ripresa del campo famiglie, ma non nel 2018 ma nel 2019. Siete pronti? Il progetto qual è? Che comunque tutti e cinque gli incontri ci fermeremo proprio sulla promessa di matrimonio, visto da punti di vista diversi. Il progetto era un prete all'inizio, e va bene, più o meno c'è, una suora, una persona consacrata alla fine, tre famiglie in mezzo, il secondo, il terzo e il quarto incontro, che ci commentano proprio nello specifico i pezzettini da cui è fatta la formula del matrimonio. Quindi prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore un pezzo, nella salute e nella malattia un altro, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita un altro ancora, a partire dalla loro esperienza che metterà in gioco anche la vostra. E lì poi vedremo anche quanti saremo, se fare tutti insieme, se dividerci in gruppetti, eccetera. Questo vuole essere un po' l'orizzonte generale. Poi sarà bello sentire una religiosa alla fine, perché appunto stiamo sulla vocazione del matrimonio, ma sappiamo che tutte le vocazioni sono collegate fra di loro e ciascuna sostiene l'altra e si ha molto da imparare anche l'uno dall'altro, quindi questo qui sarà il cammino. Allora, parto il tema di oggi, appunto, e lancio una piccola provocazione. Non so se voi avete mai pensato al perché il matrimonio cristiano, il matrimonio fatto in chiesa, abbia al suo cuore uno scambio di parole tra il fidanzato e la fidanzata, o il convivente e la convivente, quel che è, che poi diventano marito e moglie. Cioè, perché il rito funziona così? perché a un certo punto il prete si mette un po' di spalle, perché sappiamo che è un modo di dire: ah sì, io ho sposato Giuseppe e Maria, ma tecnicamente è sbagliato, io ho benedetto le nozze di Giuseppe e di Maria, perché sono Giuseppe e Maria che si sposano fra di loro, dicendo appunto le famose parole: io Giuseppe accolgo te come mio sposo, con mia sposa, scusate, con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Come mai ci sono queste parole? Non nel senso proprio materiale, come mai c'è questo tipo di frase che ha questa intonazione, che ha questo stile? Bene, è bello ricordarsi che funziona così il sacramento del matrimonio, perché il cristianesimo funziona così. Allora, io non ne ho la più pallida idea di come siano i matrimoni tra i buddisti o tra i musulmani, non lo so, piacerebbe saperlo, ma sono ignorante. Io so però che il matrimonio in chiesa funziona così, perché funziona così la nostra religione. Detto, su alcune cose vado anche un po' veloce, perché la nostra è una religione dell'alleanza. Pochissimo, ma proprio poco che so dell'Islam. Sicuramente qualcuno di voi ne sa molto più di me. L'Islam si definisce abbastanza bene come una religione dell'obbedienza, della sottomissione, nel senso più bello del termine, nel senso più bello, ma non voglio assolutamente parlare di questo. Il cristianesimo funziona come patto di alleanza, cioè c'è un Dio, che è il nostro, ma che comunque è quello di tutti, non è che ci abbiamo in tasca, che a un certo punto, e questo qui è già, in questo siamo assolutamente uguali all'ebraismo, che a un certo punto dice: bene, c'è questo popolo che è Israele, io voglio fare alleanza con lui. E saremo d'ora in poi, nella storia che andrà avanti, saremo alleati. Perché? Perché così piace a me. Adesso se dovessero parlare solamente di Bibbia, capite che ci mettiamo. Comunque, è la nostra religione è fatta così, per cui c'è un Dio che è importantissimo, ma ci siamo anche noi che siamo importantissimi. Sapete quella frase che ci siamo detti tante volte, magari invece per chi muore la prima volta che la sente, che nel cristianesimo noi possiamo definire l'uomo, il popolo, il socio di minoranza con diritto di veto. Frase che qualcuno ha già sentito un fracco di volte, l'esempio classico è la Vergine Maria, dove si dice: no, senti, io se mandava a stendere l'Arcangelo Gabriele eravamo probabilmente ancora qui a aspettare il Messia. Dio è importantissimo, ma Dio ha voluto comunque che le cose andassero avanti, perché c'è lui e perché ci siamo noi, perché lui ci mette del suo e noi ci mettiamo del nostro. Guardate che funziona così tutto il cristianesimo. Piccolo esempio: la messa, si porta il pane e il vino. Senza il pane e il vino, può anche esserci il papa, non si può fare la messa. Come mai? E ci vuole il pane e il vino, perché funziona così. Altre religioni funzionano in un altro modo. Quindi l'idea è che il cristianesimo all'inizio, proprio nel momento fondante l'ebraismo, ma è così anche l'ultima cena, e così la Pasqua, e questa è un'alleanza. Ed è la ragione bella, affascinante, che fa venire i brividi, che è data come dono, non certo come condanna, per cui il matrimonio cristiano ha dentro di sé l'indissolubilità. Perché mai, come in quest'epoca, noi possiamo dire, che c'è evidente ai nostri occhi, che se due sono insieme e poi a un certo punto non si vogliono bene, non si sopportano, non si detestano, fanno benissimo a lasciarsi. Quindi un uomo e una donna che sono insieme, no? Che a un certo punto non si sopportano più, fanno benissimo a lasciarsi. Poi c'è tutto il problema dei figli, ma adesso permettetemi di essere così. Fanno benissimo a lasciarsi, tranne che non abbiano fatto un patto di alleanza, e torniamo qui, tranne che a un certo punto non abbiano detto: cara Maria, cara Giuseppe, io con te faccio un'alleanza, starò sempre con te, qualunque cosa succeda. Che è una roba splendida, affascinante, da brividi, verso la quale, rilassiamoci per un attimo, mediamente nessuno di noi è all'altezza. Io quando parlo ai fidanzati di questa cosa, faccio sempre il parallelo con la morte. Per il cristiano la morte è una roba brutta, tremenda. Gesù ha pianto per la morte di Lazzaro, non era certo contento della sua, Sapete però che la nostra fede è fondata sulla risurrezione di Gesù Cristo, cioè sul dire che ci sarà questo passaggio qui, tremendo, almeno tremendo, non l'abbiamo neanche mai vissuto, però a naso non è la cosa più bella del mondo, ma appunto perché Dio è nostro alleato non è che ci molla, non è che detto, faccio alleanza con te finché poi a 90 anni quando schiatti ti mollo lì, no, sono tuo alleato per sempre e quindi non ti mollo più, anche se muori. Ora, bla 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 bla, a dirla questa cosa qui è facilissima, è a viverla. Io, come tanti altri preti che celebro 80 funerali all'anno, no? Quando mi viene il parente che magari lui stesso ha chiesto il matrimonio, scusate, il funerale, il matrimonio, intanto faccio del lapsus, il funerale in chiesa e mi dice, ah, la mia Maria, la mia Giuseppe è finita per sempre, non lo vedrò mai più, per carità, e lì nelle lacrime, nel dolore, non gli faccio una catechesi lì, semmai dico alcune cose in predica, però io dico, io non so quando muoiono, moriranno le persone più care, quando toccherà a me, come sarà la mia fede. So però che oggettivamente la mia fede è che se una persona, poi con molti di voi abbiamo condiviso valanghe di funerali, sapete che io al defunto parlo sempre al presente, non dico Maria era, dico Maria è, perché credo in questa cosa con tutta la mia fragilità. Allora, come non do per scontato che né io né nessun altro dica certamente c'è la resurrezione, non c'è problema, la morte è un passaggio ma comunque poi sicuramente va bene, così a questo stesso livello di intensità, se uno è consapevole, sta il patto del sacramento del matrimonio. Detto a modo di paradosso, se moriamo è una roba tremenda, ma non è la fine perché c'è la resurrezione, se muore l'amore dentro il matrimonio è una cosa tremenda, ma non è la fine perché abbiamo fatto un patto. Questo è il livello, che è proprio lo specifico del matrimonio cristiano, che una volta che poi matrimonio civile, ancora adesso il problema paradossale è che ancora adesso che si dice ormai non si sposa in chiesa quasi più nessuno, ancora adesso, se a voi lo dico così potete già, ancora adesso io dico, ma forse il problema è che ancora si sposa troppa gente in chiesa, perché in chiesa ha significato se c'è dietro questo livello affascinante di consapevolezza che stai facendo una cosa che tutti gli altri esseri umani non fanno, ma non perché sono brutti e cattivi, perché sono in un'altra prospettiva. E tra l'altro, ultima cosa, poi mi fermo e sento qualche reazione vostra, vedo se sono riuscito a essere sintetico o semplicemente confuso. I tempi che viviamo, cioè il fatto di essere nel 2018 nel mondo occidentale, guardate che ha un significato molto forte e ci permette, proprio in questa stagione storica, noi riscopriamo una bellezza, la bellezza, il fascino, la difficoltà del sacramento del matrimonio cristiano, che magari in altre epoche era più difficile. Mi spiego. Quando si fa il consenso c'è una domanda che sembra stupida, per noi nel nostro contesto culturale sembra stupida, che è: ti sposi liberamente per tua scelta o ti costringe qualcuno, eccetera eccetera. Uno mi guarda in faccia e dice, non dare, sono 40 anni, convivo da 15, ho 3 figli, mi viene a chiedere questa cosa, ok? Ma attenzione, non siamo miopi. Noi, per noi adesso è ovvio che Giuseppe sposa Maria e Maria sposa Giuseppe perché lo vogliono loro due, ma in altri paesi e anche nel nostro paese per secoli e secoli il matrimonio come il lavoro era deciso dal clan familiare, dai genitori. Lavoro, per esempio, cioè, c'è generazioni di ciabattini perché mio bisnonno era ciabattino, mio nonno era ciabattino, quindi io farò il ciabattino. E ancora adesso matrimoni appunto che ci sono perché i tuoi genitori o il tuo clan decide. Non siamo presuntuosi su questa cosa qui, perché da un lato noi dal nostro punto di vista moderno sembra dire, ma poveretti questi qui, no? Come siamo fortunati noi che sposiamo chi vogliamo e facciamo il lavoro che vogliamo. Probabilmente è la cosa più bella, però quanto sovraccarica l'io di responsabilità. Da un certo punto di vista,
è molto più semplice che tu faccia un lavoro perché è tutta una storia dietro di te, di gente che ha fatto quel lavoro, e che tu sposi quell'uomo e quella donna perché c'è tutta una tradizione di clan che ti sposa. Infatti in quelle culture si dice: poiché ti ho sposato, cerco di imparare a volerti bene. La questione cos'è? Che quando noi il lavoro o l'affetto scricchiano un po', non possiamo dire mi hanno obbligato, scelto tu. Non mi interessa assolutamente adesso parlare di politica, ma per dire quanto questa è un mondo in cui l'io, il soggetto, da un lato è diventato protagonista, splendido, dall'altro lato è diventato così protagonista e fa venire i brividi. Classico esempio, anche qui è un esempio, non voglio entrarci. Non so, un bel referendum sull'energia atomica, sei pro o contro l'energia atomica, ma a che livello di competenze devi avere per votare in modo sensato a una cosa di questo tipo? Noi siamo sempre più afflitti da decisioni che dobbiamo prendere dove fondamentalmente non ci sentiamo competenti, e però il nostro mondo funziona per certi versi giustamente, per altri versi un grande sovraccarico, soprattutto poi in questo momento qui, dove ogni tipo di tradizione culturale, ma anche su come si tira su un figlio, no? Tira su un figlio, 40 anni fa, la Santa Rosella aveva letto, non si discute, fanno tutti così. Faremo anche qualcosa sul mandare a letto i figli, magari, visto appunto il successo che abbiamo avuto nel chiamarli qua. Allora, il matrimonio cristiano, che è una cosa dove si dice: facciamo un patto che supera, facciamo un patto, ovviamente io l'ho lasciato in pizzo finora, nel Signore, nel primo alleato, facciamo un patto che ci mette al riparo anche dal nostro cuore che va e viene, anche dai nostri affetti che vanno e vengono. Dovrebbe essere una cosa che da un lato responsabilizza molto, ma dall'altro lato uno dice: oh, finalmente mi appoggio su qualcosa, su qualcuno, che non è semplicemente la mia decisione, che è faticoso appunto sostenere per tutta la vita una cosa semplicemente perché lo vuoi tu. Che è bello poter avere in qualche momento della vita una cosa che sei sostenuto anche se non lo decidi, non lo vuoi tu, ma non perché questo diventi una gabbia, una prigionia, perché poi si può passare da un estremo all'altro, ma perché non sempre puoi vivere camminando in cresta. A volte hai bisogno anche di camminare su un pavimento tranquillo, magari telefonando anche senza rischiare di andare al precipizio, senza avere sempre il massimo di attenzione, il massimo di consapevolezza, il massimo di coscienza, come sei quando cammini in cresta. Quindi in questa prospettiva il matrimonio cristiano dovrebbe essere appunto proprio anche un grande aiuto proprio in quest'epoca. Una cosa molto difficile, cioè vedete che c'è un doppio paradosso, no? Certamente che 100 anni fa si divorziava, si separava, ma dico delle cose ovvie, un centesimo di quello di adesso, ma perché c'era tutta una cementificazione sociale, la donna non lava, cose belle che ha raccontato anche Armando Matteo. Adesso è tutto più difficile, ma anche si capisce un po' di più, perché questo è un sacramento, un po' come l'unzione dei malati, che non vuol dire che è un'unzione. Non è l'estrema unzione per cui devi schiattare, è il Signore che in un momento di malattia, di fatica, ti viene vicino con un sacramento e ti sostiene, perché sa che hai bisogno. È come se qui il Signore dicesse a due che si amano: che bello che vi amiate, che bello che vogliate unirvi, fare una famiglia, sento però che avete bisogno di aiuto, vi do una mano io. Poi ripeto, poi le storie singole, i pasticci, le fatiche, cioè mi sta a cuore dire queste cose qui per riaffermare quello che poi vedremo con calma durante gli altri incontri: la bellezza, la novità, la singolarità, delle parole che avete voi, del matrimonio in chiesa, che ovviamente ha significato, se c'è una fede bella consapevole, messo in un concesso che sappiamo cosa vuol dire avere una fede bella e consapevole. Parallelo di nuovo sempre con la morte, tanto per quelli di chiarissimo. E dire: la morte è un casino, ma veramente alla resurrezione ci credo. Questo è il livello. Meno scendi sotto l'asticella del cristianesimo, e allora rischia appunto, come mi dicono tanti dell'ondario, facciamo sta bella celebrazione, appunto, perché poi io parlo, ma lo sapete perfettamente, anche quei bravi fidanzati che vengono da me fissano un anno e mezzo prima al ristorante. E poi a cascata è così, cioè noi ci prendiamo in giro, cioè è così, no? Per cui mi arriva qualcuno dopo che un anno che glielo dico che non sa che Vangelo sceglie per il suo matrimonio, però che ha già usato 6 mesi della sua vita per il ristorante. Ma anche qui lo dico, guardate, poi casino il ristorante, cioè, ma senza giudizio, però mi verrebbe da dire, non, qui non c'è da angosciarsi se due si dividono, cioè c'è da ringraziare se due stanno insieme, perché la normalità sarebbe dividersi, normale, tranquillo, ti sei diviso, sei normale, cacchio, sei ancora insieme, non tanto chapeau a te, ma ringrazia Dio, gli angeli, importante questa cosa qui, e quest'epoca qua, in modo forse un po' spietato, ce lo sta facendo vedere. Mi sono spiegato prima di tutto, perché se non mi sono spiegato mi rispiego.
Sì, ti sei spiegato, lontano. Per carità di Dio.
Dubbi, domande, rilanci. Sono robe enormi queste, quindi dobbiamo accontentare qualche piccolo flash, qualche piccolo assaggio. Io sono quello di riserva, vi ricordo sempre che non dovevo parlare io, quindi faccio quel che posso. Vi lascio anche magari un po' di tempo se volete guarducchiare il foglietto. Vai. Sì, le domande che vuoi, dubito di darti le risposte, ma comunque tu fammi pure domande.
Gratificante farti la domanda.
È bello, è vero. È un'alleanza, no, no, però. Sai che ti voglio bene.
No, io pensavo. Mi domando se ti è mai capitato incontrare qualcuno che avesse la convinzione che in realtà non è stato lui a rompere l'alleanza, ma è stato Dio. E cioè, pensavo a questa cosa del, perché il rito del matrimonio prima di tutto dice accolgo te. E io mi ricordo che ho scoperto il senso di questo accolgo te dopo essermi sposato proprio a un campo famiglie con te, perché nella mia concezione già avevo detto ma che bello, perché non dico prendo te ma dico accolgo te, pensando che colei che si offriva era mia moglie, quindi io accolgo te che ti stai offrendo a me. E invece in quell'esperienza ho compreso che in realtà colui che offriva era Dio, ok? Peraltro non so se chiedendo il punto di vista di Cosimino, però prima c'è accolgo te e poi sono chiamato a promettere, no? E adesso potresti cogliermi in castagna perché dovrai riandare il percorso del futuro. Sicuramente le letture che abbiamo scelto contengono la promessa di Dio, però all'interno del matrimonio, del rito, no? Dello scambio delle promesse, celebriamo noi, ci promettiamo noi, e ti piacerebbe sentire una voce che ti dica oh tranquillo, cioè in questa alleanza è a tre. Allora mi domando se ti è mai capitato di dire guarda che io rimanevo alleato, ma non sono io che...
Mi sembra di aver capito. Ne raccogliamo un po', eh. Se ti voglio, ovviamente. Marco.
Come un po' che la mettono bassi per fidanzarti, no? Ma io ritengo che un uomo e una donna abbiano la possibilità e la capacità di volersi bene per sempre, no? Di amarsi per sempre, di stare sempre, questo lo credo, perché sono figli di Dio, no? Quindi, e credo anche che l'unione matrimoniale è un po' anche diciamo, la testimonianza dell'amore della Trinità, eccetera. Noi siamo sposati con questa prospettiva. Però sicuramente il fatto, come dicevi tu, dell'essere sposati in chiesa, di avere l'alleato Dio, è un valore aggiunto, no? Assolutamente enorme. Allora io vorrei capire appunto se il fatto dei fidanzati che frequentavamo noi quando facevamo il corso, che ormai sono 15 anni fa, c'era un livello, si doveva sposarsi in chiesa perché era... Adesso, dopo qualche anno, visto più consapevolezza, volevo chiederti com'è adesso, nel senso, chi si sposa in chiesa, queste cose gli vengono dette chiaramente solo magari al corso fidanzati, però c'è secondo te una consapevolezza maggiore, che è un aiuto, o è ancora un qualcosa che, visto che noi crediamo, allora ci sposiamo in chiesa, cioè non c'è una, un fondamento bello, cioè di scoprire la gioia di questa cosa, capito? Non so se ho spiegato bene la domanda. Posso i fidanzati, poi anche non solo i fidanzati, quello che vedi, nel senso quello che incontri quotidianamente. Perché sennò bisogna iniziare a dirlo, cioè anche noi come coppie, come, cioè sarebbe il caso di cominciare a dirlo un po' in giro, insomma, se ci crediamo in qualche caso. Poi le difficoltà ci sono tutte così.
Inizio allora con una risposta a Carlo e Marco, perché le domande sembrano divergere ma sono abbastanza unite. Allora, non solo rispetto 15 anni fa, ma se penso solamente a... Adesso inizio con l'equipe dei fidanzati il nono corso. Già in 9 anni ho già visto le persone cambiare, nel senso che da un certo punto di vista è sempre più bello fare i corsi fidanzati, perché... su questo punto qua dell'alleanza, di una scelta, cioè ormai sta diventando anche, inizia a diventare per fortuna controcorrente quasi sposarsi in chiesa, quindi è buono questo, per cui la reazione di molti colleghi è ma chi te lo fa fare, eccetera, e questo è positivo, perché appunto se è una cosa singolare, se è una cosa strana, se sono tutti lì ad applaudire, non va bene, e quindi c'è più consapevolezza, ma rimane, che è il dramma della nostra epoca, ma forse di qualunque epoca. Poi dico una cosa su San Pietro, su questa cosa qui che mi ha chiesto Carlo, rimane proprio di più una fragilità su Dio, cioè sulla percezione di Dio nella propria vita, nella nostra vita, di che appunto la prima testimonianza che abbiamo è la grande fatica che facciamo tutti noi a pregare, per mille ragioni, anche quando ci mettiamo la testa pensa ad altro, mediamente, poi ci sono delle cose. Quindi la cosa bella che verifico è proprio questa. Quindi mi ricordo che ancora, non so, tanto per fare un nome, conoscete benissimo, lo fate con lui i primi corsi, Giuseppe Baccaglione, la Barbara, che ecco, che raccontavano che magari ai tempi ti capitava gente che veniva al corso dei fidanzati, però contestava la chiesa. Cioè, non viene qui, insomma, quindi è molto più, e diventa però appunto incandescente la questione di Dio, proprio la questione della fede, del credere, sentire Dio nella mia vita oppure per la coppia nella nostra vita. Su questo c'è fatica, ed essendo questo il fondamento, chiaramente se questa cosa qui scricchiola, poi tutto il resto fa fatica. E la cosa che dicevi tu, Carlo, sul sentirsi traditi, ma anche qui si aprono purtroppo delle cose grossissime, ci vorrebbe un anno per ognuna, ma a me ha fatto molto pensare, ho celebrato la messa feriale, non mi ricordo più se ieri o l'altro ieri, c'era il racconto di Pietro, no? Pietro, Gesù che dice quando Satana ti ha provato, adesso ve lo cito quasi a memoria, Satana vi ha voluto vagliare come il grano, ma io ho pregato per voi. Tu, quando sarai riconfermato, conforta nella fede i tuoi fratelli. Adesso più o meno così. E Pietro dice nella versione di Luca: con te sono pronto ad andare in prigione e a morire. non dice per te, dice con te. Ma chiaramente il tradimento di Pietro, quello tremendo di Giuda e quello degli apostoli, se anche comunque basata su una percezione sbagliata di essere per loro per primi traditori di Gesù, spieghiamo un po' questa cosa qui, no? Gesù d'inizio che fa miracoli, che fa grandi folle, eccetera, eccetera, e si scontra con i farisei, a un certo punto fa sempre meno miracoli, sembra lui stesso dire vado a Gerusalemme, vado per morire, ma i giudei volevano uccidere, tu ci vai di nuovo. A un certo punto sicuramente hanno avuto una percezione di tradimento, di allontanamento, sbagliato, ma l'hanno sentita. Perché poi la vicenda di Pietro è la vicenda comunque di qualunque cristiano. Se uno deve in qualche modo definire, l'hanno fatto i grandi santi, i grandi mistici, San Giovanni della Croce, Santa Teresa, è che tu all'inizio, se hai un'esperienza di fede autentica, tendenzialmente magari da giovane, credi, pieno di entusiasmo, lo senti Dio, nessuno sente Dio di più dei bambini nel primo anno di catechismo, i catechisti possono testimoniarlo, lo sentono, no? Lo sentono, e poi vai avanti nella vita e ti sembra che questo Dio qui sia sempre più lontano. Questo qui è proprio il cammino cristiano. Cos'è? Aveva fatto scandalo, no? Teresa, madre Teresa di Calcutta, che diceva che negli ultimi anni, appunto, come non lo sentiva, ma anche questo è normale. Cioè, non ho problema a dirvi che io sentivo il Signore vicino, ma molto di più 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa. Mi conforta sapere che questo è il cammino. È il cammino spirituale dove tu sei chiamato appunto sempre più, sempre nella logica dell'alleanza, a stare in piedi sempre più con le tue gambe, no? Papà che ti porta i primi tempi al mare e ti tiene perché tu impari a nuotare, poi ti tiene con una acqua e poi da riva ti dice nuota. È faticoso, quindi sì. Poi, e quindi rispondo sì, molti, molti di noi nella vita in generale e nello specifico del matrimonio a volte mollano perché si sentono prima di tutto mollati da Dio, sì. Leggono in forma non come un padre che si tira indietro perché tu cammini eccetera eccetera, poi ci sono quelle batoste nella vita che voglia dire che un padre che si mette un pochino a riva perché tu nuoti, ti succedono delle cose che dici tu mai tradito. Quindi, ma di nuovo questo però è un discorso appunto che travalica il senso del matrimonio e riguarda tutto il cammino di fede. Nello specifico del matrimonio invece un pezzetto che ho saltato perché vi ho messo qui, metto qui i fidanzati, poi mi fermo un po' di più con loro, appunto un brano di Geremia e un brano di Luca, per vedere che in realtà la vicenda spirituale bella è qui la vicenda tra la persona e Dio, tra noi il Signore Gesù, come nella vicenda di Pietro, e la coppia si riverberano, perché noi magari ci sentiamo traditi da Dio, tutta la storia della salvezza, non solamente nell'apice di Gesù, è un continuo tradimento dell'uomo verso Dio, noi non possiamo non tradire Dio, su questo qui mettiamoci. La cosa interessante è appunto poi la biforcazione sempre giù da Pietro, no? Tutti e due tradiscono, tutti e due rinnegano, poi uno non regge la cosa e si impicca, l'altro vede lo sguardo del Signore e si commuove, probabilmente perché tutto il grandissimo tema del perdono percepisce che nonostante il suo tradimento il Signore ti tiene con sé. E allora questo qui diventa poi, anche qui mi verrebbe da dire adesso, nella coppia può esserci, spero che ci sia, una fedeltà materiale. Magari qualche coppia, magari anche la maggior parte delle coppie, una grazia di avere per tutto il tempo un marito, una moglie che è materialmente fedele, ma profondamente fedele noi non lo siamo mai, quindi è un continuo recuperarsi e perdonarsi, perché fai esperienza prima di essere perdonato tu. E quindi la tua domanda è molto bella, perché tradire Dio, essere traditi da Dio, tradire la moglie, tradire il marito, ci sta, capite a che livello di quel tradire, no? Per esempio, il tradimento più grande molte volte è che l'altro percepisce che non ci sei, ma non che sei andato altrove, sei lì, ma su quel problema lì, su quel figlio che sta male, su quel casino con i tuoi genitori, con i tuoi suoceri, io vorrei un alleato e c'è un involucro, ma sento che non ci sei. Ti mando al diavolo, ci sto male, ti perdono. Questo male ti perdono, ti capisco, perché adesso mi stai mollando tu, ma magari ieri ti ho mollato io. Tra l'altro, per fare questo noi dobbiamo anche per primo tradire noi stessi, cosa che facciamo sistematicamente, primo tradimento che facciamo è quello verso di noi. Cioè, bello, appunto, il matrimonio cristiano, bello, perché appunto questi passaggi qui possono essere tante morti, ma di nuovo torno al linguaggio della Pasqua, ma tante risurrezioni. Mi ricordo che ragazzo del mio oratorio diceva, niente, quando poi c'è un tradimento, quando poi c'è una cosa di questo tipo, è come un vaso che è rotto, lo puoi rimettere a posto, ma è ormai rotto. È proprio il contrario del concetto cristiano, che invece più rompi una cosa, più si spaccano le cose, più muori, più puoi risorgere ed è meglio di prima, se fai tutto il percorso ovviamente. Infatti i grandi santi sono anche grandi peccatori, ma giustamente. Se sei lì sempre che fai il compitino tranquillo, vai avanti tutta la vita del compitino. Che se fai un grosso casino, e che è Gesù che lo dice, ama perché a chi si perdona, la peccatrice è perdonata, lei appunto ha molto peccato, ha sentito molto il perdono, quindi per questo ama molto, cioè si scatena questa cosa qua. Mi rifermo.
Io volevo dire questa cosa, che io penso questo del matrimonio, cioè io penso che il matrimonio sia un'alleanza sicuramente.
Voce.
Io penso che il matrimonio sia un'alleanza, come dire, anche con Dio soprattutto, ma sia un grande lavoro, no? Perché di fatto è un lavoro, si costruisce giorno per giorno, bisogna smussare, bisogna aspettare, bisogna essere complici. E fermo restando che secondo me l'alleanza sta nell'impegno di questo lavoro, cioè io mi alleo con Dio nel lavorare con Lui affinché il mio matrimonio possa procedere. Quindi posto il fatto che io possa impegnarmi il più possibile, io penso che nella vita si possa anche sbagliare. Cioè, io sono sempre molto, pur essendo, ripeto, fermamente convinta che ci debba essere uno sforzo massimo a che questo lavoro sia produttivo e quindi concorrano tutte le forze in modo sinergico ad arrivare a mantenere questa alleanza, mi rendo conto che però nella vita ci sono situazioni nelle quali una persona proprio non ce la fa, perché magari ha sbagliato, perché magari ha sovrastimato delle sue capacità che non ha nel lavorare in quel senso, perché magari ha visto in una persona qualcosa che non c'è, cioè ci sono situazioni reali dove è veramente molto difficile poter continuare a lavorare, no? E allora mi chiedo, ma lì dove sta l'alleanza, quando io umilmente dico io ho proprio sbagliato? Ripeto, posto il fatto che il lavoro deve essere la base, però
certo,
ci sta che, anche nel fare genitori si sbaglia, si può chiedere aiuto e in alcuni casi ci sono dei momenti in cui un genitore dice non ce la faccio e qualcun altro prenda mio figlio perché non ce la faccio in questo momento, no? Per cui io mi dico, sono matrimoni nei quali uno sbaglia. E quindi?
Rilancio magari a voce più alta per le persone in fondo, con l'ultima parola, avete pagato il biglietto della... non mi ricordo più... Sabri, se voi c'eravate quando abbiamo fatto il campo sull'amore Letizia, l'Arlecchino. Cioè, no, ecco, niente. No, perché la cosa che ci tengo con i fidanzati e anche con voi, che qui stiamo il più possibile facendo la parte positiva, no? cioè la bellezza appunto del matrimonio come alleanza indissolubile per questa ragione, controcorrente per questa ragione, eccetera. Poi può succedere nella vita, succede continuamente, sappiamo anche come comunità, adesso non nascondiamoci dietro un angolo, quante storie abbiamo raccolto, stiamo raccogliendo e raccoglieremo di spaccature, di casini, di sofferenza. Allora, il Papa è stato molto, molto chiaro, in un discorso molto articolato e molto delicato, che alla fine ha la parola chiave, la parola discernimento, nel dire appunto guai a noi se ci mettiamo a buttare la croce addosso, nel senso più classico del termine, a chi magari a un certo punto ha una propria idea che scoppia perché non ce la fanno più. A quel punto parte tutto un lavoro di discernimento, di ascolto, di pazienza, di saggezza, di non giudizio, e veramente qui chi è senza peccato scagli la prima pietra. Non so se questo va un po' a intercettare la cosa, che, ecco, perché appunto questa cosa qui dell'indissolubilità è data all'interno di un patto di alleanza come una cosa bella, non come una cosa che, come fanno tanti cretini il giorno del matrimonio, adesso sei sposato, cioè queste cose qui sono pagliacciate, vabbè, uno vuole fare il pagliaccio, continua a farlo, cioè, il mondo è pieno di circhi, ma qui è di nuovo appunto. Uno può non crederci alla resurrezione, gli vogliamo bene ugualmente, poi magari un giorno sarete voi a dire a me, non dare, abbiamo capito che non crede nella resurrezione, ti vogliamo bene ugualmente, però quello è il cuore. Poi ciascuno fa quello che può, sapendo, riprendendo questa cosa sul lavoro che dicevi tu, poiché cosa che noi importante che tra virgolette dobbiamo sperimentare nella vita appunto è un padre misericordioso, ma non, qui non misericordia come slogan, come esperienza personale, cioè di slogan non ce ne frega niente, no? Come esperienza personale, poi chissà mai per quali vie ciascuno di noi arriverà a questa esperienza. Molte volte si arriva attraverso fallimenti, attraverso, perché cioè, può anche essere che due invece stanno insieme, tanto per dire, tutta una vita detestandosi cordialmente, anzi detestandosi neanche cordialmente, e non va bene anche quello ovviamente, no? È chiaro. E allora qui è bello, facciamo così, come si coglie questa bellezza faticosa, complessa, difficile del matrimonio cristiano, mettiamo invece la mentalità non del mondo in senso generale, perché butterei un disprezzo che non va bene, ma la mentalità mondana. Attenzione, un conto è il mondo e un conto è la mondanità, un conto è quello che tantissime brave persone anche al di fuori delle parrocchie, al di fuori del cristianesimo stanno vivendo, stanno costruendo, sono meglio di noi. Un altro conto è la mentalità mondana, che allora, come dice il Papa, è la mentalità dell'usa e getta. Allora, rispetto a perché poi noi parliamo del matrimonio, ma guardate che analogicamente come sono fragili ultimamente non solo i matrimoni ma anche le relazioni di amicizia, no? Per cui uno è amico o amica del cuore e poi a un certo punto poi per lui niente finisce tutto, perché appunto la mentalità consumistica distruttiva dell'usa e getta che radicalizza il mio sentire, quindi siamo sempre stati amici, Maurizio, ma non mi è piaciuta una cosa che hai fatto nel video, basta. Cioè, questo è un modo poi di vivere infernale, perché è tutto sulla sabbia, questa mentalità mondana. Poi ci sono, perché io nella scheda c'è un passaggio che è un tantinello fondamentalista, quando io dico che per un cristiano il matrimonio, alleanza, ma con grande difficoltà possono anche esserci persone al di fuori del cristianesimo che in nome dell'amore fanno una cosa di alleanza per la vita. Sono casi ancora più limite, però ci può essere. Quindi grande rispetto per ogni essere umano, come dice il Concilio Vaticano II, mosso dallo Spirito Santo senza magari che neanche lui lo sappia. Nella vita poi appunto sì, tante fragilità, cioè non vi dico le persone di cui ho benedetto le nozze, primi di cui ho benedetto le nozze sono subito lasciati, dopo io sono partito benissimo, primo avevo 3 mesi di messa, celebrato il primo matrimonio, dopo 4 mesi penso sia finito. Meno male che non sono io a sposare, ma la gente che si sposa benedico. Vabbè, insomma.
Però posso dire una cosa, no, come sensazione che a volte io ho della chiesa, cioè della chiesa intesa noi, certo. Della chiesa.
Sì, sì, siamo noi.
Cioè, secondo me è un rischio però che si fa proprio dall'interno di presentare un po' il matrimonio, lo dico male, un po' tutto rose e fiori, soprattutto il matrimonio cristiano, no? Che c'è anche Dio che ti dà una mano, che è verissima, però... Non so, io penso anche ai vari corsi, incontri quando eravamo fidanzati, così, che va benissimo, la gioia, la bellezza, però secondo me forse ci vorrebbe un po' più di onestà. Cioè bisognerebbe presentare le fatiche, però dare un po' più voce anche ai momenti bui, che cioè, non credo ci siano davvero in tutte le storie, magari qualcuno no, però ecco. Perché poi secondo me il rischio è dopo che quando ti trovi nelle inevitabili fatiche, cose che ti capitano, o proprio notti, no? Dell'amore, diciamo, che poi impari che poi magari le superi, però la sensazione che hai è ho sbagliato, non va bene, c'è qualcosa che non va nel mio matrimonio, ma nel senso proprio, ma no, mi avevano sempre detto che doveva funzionare così, che dovevamo essere contenti. Cioè, non so, non che, è chiaro che bisogna, soprattutto ai più giovani, dare un po' di slancio, però anche secondo me...
Però, è meglio non darlo.
Però dare un po' più di voce, non so come dire, alla fatica, che perché c'è per forza, non so come dire... Non lo so.
No, ma hai ragione, hai perfettamente ragione, perché a parole sono tutti bravi, però quando si è dentro nelle responsabilità e in tutto quello che... No, ha ragione.
Ma no, è verissimo.
È una cosa che io collego perfettamente. Anzi, io lo metterei anche dentro nei corsi fidanzati. Cioè, presentare anche tutto il negativo di quello che potrebbe...
Non è perché sono negativa,
Perché... Ma quella cosa... Quando io vi dico che appunto il tradimento dentro una coppia, come dentro una vita rispetto, è inevitabile. È inevitabile. E che non è semplicemente una questione di letto, ovviamente, se la gente è intelligente. La questione, per esempio, quello che ripeto, quindi sono assolutamente d'accordo su questa cosa qui e per fortuna con queste coppie un pochino più consapevoli anche perché poi la gente apre gli occhi, vede che aria tira in giro. Poi non siamo neanche in un periodo dove diamo per scontato che il futuro sarà bello, cioè anzi, quindi può essere vera questa critica, un po' di anni fa, forse adesso meno, sì. Per esempio, all'ultimo incontro, anche qui non c'entra il matrimonio, ma vedete le cose si collegano tutte, dei genitori dell'anno P, c'è una persona che ha detto, una mamma, no, ma io appunto non credo tanto, ho fatto un bel intervento, però sono contento per far fare questo cammino mio figlio, perché comunque Dio è un aiuto e Dio lo sosterrà e la fede è un dono. E un altro ha detto, guardi sì, però la fede è anche una sofferenza. Molto, molto bello l'intervento. Tratta due genitori, molto fuori, cioè la fede è anche un dolore, è anche una sofferenza, che è anche vero, la vicenda di Gesù, insomma. Essere credenti e quindi essere sposati è anche una gran croce, insomma.
Sì, non ha detto perché. Tipo, mi dispiace non. Cioè, perché il percorso alla P è proposto sia ai genitori che ai
bambini. Esatto. No? Sì.
E lei, l'incipit era perché lo devo fare anch'io? Cioè, io vorrei che mio figlio crescesse nella fede, cosa che non sto sperimentando io. Perché penso che la sua vita sarebbe più facile.
Ecco, bravo, ti ricordo esattamente.
E un altro papà è intervenuto dicendo, insomma, sì. No, nel senso, è intervenuto dicendo appunto,
dicendo che era unilaterale. Interessante che una persona appunto ha detto dall'esterno giudicava appunto la fede come una cosa che ti rende le cose più facili. In realtà te le rende più appassionanti, se vogliamo dire qualcosa, che è una categoria legata alla passione, che sapete gioca su diversi registri, la passione di Gesù Cristo e anche la passione affettiva, cioè è un incremento di passione, quindi di gioia nel dolore, dolore nella gioia, semmai è un incremento di, se c'è una cosa che possiamo dire è ti dovrebbe aiutare a toglierti dall'essere tiepido, dall'essere inerte, dall'essere appunto cane morto, questa roba qui. Sapete la storia? Sì, questa ve l'ho raccontata. Piccola, una cosa bellissima, per quanto si impara da quelli di fuori. C'è stato quando 30 anni fa ero coadiutore nella parrocchia, avevamo il problema, scusate, qualcuno già segna 10 volte, il problema dei truzzi in oratorio, come anche a San Leone, quelli che fanno casino, spacciano droga, rompono. Noi li chiamavamo i truzzi, noi da dentro chiamavamo truzzi quelli fuori, che è un neologismo formato dalla parola tamarro più rozzo. E va bene. Ma la cosa bella, perché poi abbiamo deciso di fare una cosa, di fare una sfida a palloni, mangiarci la pizza insieme, eccetera, eccetera. Era bello scoprire che noi chiamavamo loro truzzi e loro chiamavano noi i cani morti. Attenzione, i cani morti, quelli dell'oratorio. Quindi.
Noi si chiamavamo la mafia.
Quindi. Ah, vabbè, allora eravamo avanti noi. Ecco, sentite, questo qui allora sarebbe un aperitivo del cammino di quest'anno. Io prometto che non mi sentirete mai più, mi metterò dalla vostra parte e appunto in forma più narrativa per i prossimi tre incontri, tre coppie, spezzettando appunto la formula lì, cosa vuol dire nella gioia del dolore, molto toccante nella salute della malattia. Potrei anche dirvi già chi viene, però porta male perché poi gli viene qualcosa. Sono tre coppie e poi una religiosa che devo ancora trovare, magari li chiamo solo concetto di interessante, posso provare. E quindi questo è solamente un aperitivo. Può andare?
Descalzo il concetto,
sì. Sentite, non tolgo la parola a nessuno. Qualcuno aveva qualcosa di bruciante sull'alleanza? No. È un aperitivo. Poi appunto abbiamo un anno per starci su questa cosa qui e c'è un confronto che c'è in sala così, ma poi c'è un confronto nella vita quotidiana, c'è una ripresa, c'è un commentare anche all'interno della coppia che fa parte del cammino. Volevo appunto con passo pindarico, però qui cambiamo voce. Antonella, dov'è che è?
È qua.
Ecco, scusa, guardavo. Vedete, uno cerca lontano ciò che è vicino. Anche questo è un insegnamento che vi prego di appuntare. Antonella, ci fai un po' il punto tragicomico sulla questione Campo Famiglie 2019. Siamo goduti il video.